yëkkati loo ko ca kaw dama ñaan di sant yàlla suma jullee xar yàlla ba ñaan di nangu dama ñaan yëkkati loo ko ca kaw dama ñaan di sant yàlla suma jullee xar yàlla ba ñaan di nangu dama ñaan dama ñaan.
Buonasera, buonasera e benvenuti a un nuovo appuntamento con Live Pop qui nell'auditorium Demetrio Stratos dal vivo come tutti i giovedì sera. Claudio Costoni alla conduzione, chiedo venia per la voce che è quella che è per via del raffreddore, ma ha poca importanza perché questa sera devo parlare poco, perché il protagonista della serata è Marco Pastonesi che torna a trovarci. L'ultima volta mi pare era in compagnia di Zandegu.
Sì, sempre ciclismo, sempre storie di biciclette.
Quest'oggi siamo stati introdotti da Youssou N'Dour, un grande della musica africana che ha rotto il silenzio discografico dopo anni con un nuovo lavoro. L'abbiamo tenuto in sottofondo sul palco. Chi è in sala vede che oltre a Marco c'è anche un altro signore con un cappello e una percussione, ma dopo capiremo anche il perché. Noi direi che incominciamo subito. Marco recentemente ha firmato un libro che è dato alle stampe per Ediciclo, si chiama Strade Nere. Nella quarta di copertina si legge: l'Africa è partenza, arrivo, prova di gambe e stomaco, avventura, colore, animali, sorrisi, guai, umanità e orizzonti senza fine. Da lì provengono ciclisti che hanno lasciato il segno nella storia a due ruote. Sulle sue strade alcuni campioni si sono messi in gioco o sono usciti dagli schemi. Tra l'altro tutti quest'anno abbiamo qualcuno anche con sorpresa, visto che i mondiali di ciclismo si sono svolti proprio in Africa e hanno detto: parbleu, ma allora com'è questa storia? Allora lo chiediamo a te. Com'è nato questo progetto Strade Nere e la necessità di dire a tutti, urbi e torbi, che anche in Africa si va in bici?
Beh, è nato innanzitutto, bisogna fare una premessa, due enormi fortune, due enormi privilegi della mia vita. Il primo era quello di lavorare per la Gazzetta dello Sport, che era un passaporto per spalancare le porte delle case e i cancelli del cuore della gente. E il secondo era di lavorare all'interno della Gazzetta dello Sport nel ciclismo, che è uno sport molto di più, e grazie al quale noi, inviati della Gazzetta dello Sport, giravamo il mondo. Giro d'Italia, Tour de France, i mondiali, la Vuelta, tutte le corse minori o tutte le classiche italiane del nord, insomma, la possibilità di abbinare la storia, la geografia, di abbinare i sentimenti alla tecnologia, la possibilità di scrivere, poter scrivere ogni volta un romanzo. Anche di più, perché con 200 corridori in una corsa sono 200 storie, sono 200 possibili romanzi. E noi non giornalisti ricevevamo un'eredità pesantissima, che era quella dei grandi, veri, autentici giornalisti. Penso a Dino Buzzati, che seguiva per il Corriere della Sera il Giro d'Italia, penso a Indro Montanelli, sempre per il Corriere della Sera, penso ad Alfonso Gatto, un poeta per l'Unità, Vasco Pratolini, insomma. I grandi giornalisti andavano alle corse, andavano al Giro d'Italia. Io ho avuto la fortuna di seguire il Giro d'Italia, Tour de France, le corse per la Gazzetta dello Sport, finché nel 2006 volevo fare qualcos'altro, un'altra corsa, dove in un posto dove non, la Gazzetta non mi mandava e non mi avrebbe mandato neanche chiedendoglielo come gliel'ho chiesto, e cioè in Africa, dove al Tour du Faso, il Tour del Burkina Faso, uno dei paesi più poveri al mondo, ma più ricchi di ciclismo, perché è un paese colonizzato dai francesi, quindi che esportavano il ciclismo come spettacolo, come potere e come specchietto per le allodole, come tutto. E sono andato. Il primo impatto è stato seducente, a suo modo, perché era la fine della prima tappa, io mi ero attardato a parlare con un corridore ivoriano che non era un professionista, era un dilettante, cioè faceva in verità due professioni, faceva il mototassista e l'ebanista, cioè il falegname. Nel tempo libero, poco, si allenava male e andava in bici lentamente. E infatti quella tappa arrivò ultimo a 1:20 dal primo. E io ho sempre avuto la voglia, la curiosità, la presunzione forse, di capovolgere le classifiche. A me interessavano gli ultimi. Perché? Perché erano quelli più umani, che facevano più fatica, più vulnerabili, più fragili, più deboli, più anche più sensibili. La maglia nera. E comunque erano quei corridori che in bicicletta passavano più tempo degli altri, quindi soffrivano di più. E andai dal Livoriano, mi stavo così facendomi raccontare come mai, cos'era successo, una serie di disgrazie, disavventure in quella tappa. E un altro giornalista, Louis Doucet dell'Equipe, l'unico bianco, eravamo due giornalisti bianchi al seguito della corsa, mi fa: Marco, due notizie, una buona, una cattiva. La buona è che abbiamo l'albergo, Auberge de l'Amitié, l'albergo dell'amicizia, bellissimo nome, dico, sarà chissà che gioiello. E lui fa: sì, guarda, però ti devo dare anche la cattiva. Sì, certo, la cattiva è che non c'è acqua. È una cattiva notizia, sì, cattivissima, perché senza acqua che fai? Dopo una tappa, che certo noi l'avevamo seguita in macchina, non in bicicletta, però comunque eravamo sudati, accaldati, impolverati, sporchi, e che fare? E lui fa: vabbè, dai, andiamo coi corridori. Dove? Nel camping. Tutti i corridori, erano 108 corridori, dormivano nel camping. Ogni squadra, formata da 6 corridori, aveva una tenda di quelle a casetta dove dormivano i 6 corridori della squadra, più il direttore sportivo, più il factotum, che era il meccanico, massaggiatore e medico. Faceva tutto lui. E noi abbiamo avuto una tendina personale per uno, e dove abbiamo passato una notte, io quasi insonne, sentivo ululati che mi sembravano salgariani, quindi l'approccio è stato divertente, diverso, e pionieristico, primitivo, primordiale, puro. Ma la cosa che mi ha affascinato è lì che è nato il libro, quindi una lunghissima rincorsa, è stata alla fine della nona tappa, la Boromo Kudugu, 115 chilometri, primi 88 e mezzo di asfalto, catramoso, e gli ultimi 26 e mezzo di terra. I primi 88 e mezzo una fucilata diritta e poi una curva, che non ci sono curve in Burkina Faso perché è savana, è piatta, non c'è bisogno di fare curve, la strada è diritta, ma lì la curva era dettata dal cambio di superficie, appunto dal catrame alla terra, e soprattutto costretta da due muri di folla che facevano come una specie di corridoio tipo Bob. Quindi i corridori si immettevano in questo corridoio umano, giravano verso sinistra e andavano al traguardo. In quel momento, al cambio di superficie, il gruppo era compatto, tutti insieme, che è una cosa stranissima per l'Africa, perché avevamo già scoperto, era la nona tappa appunto, avevamo già scoperto che al pronti via la battaglia scoppiava, era attacchi, contrattacchi, scatti, e gente che si sfiniva nei primi 3 chilometri, dove magari era stata miracolosamente davanti a tutti e poi non abbandonava la corsa ma metteva i piedi a terra, erano a pezzi. Quindi però valorosi, insomma, una concezione della corsa e da epica. Insomma, in quel momento stranamente tutti i corridori sono insieme. Noi, io e lui, Doucet, precediamo i corridori in macchina. La macchina erano, tutte le macchine al seguito erano delle Mercedes sfinite, e soprattutto nel contachilometri che era fermo, ma era fermo, rotto, a cifre iperboliche, non so, 453.000 chilometri. Però andavano, ste Mercedes andavano sempre. Andiamo al traguardo, aspettiamo i corridori, primo corridore un marocchino, marocchini sono forti, e poi arrivano sgranati, a grappoli, isolati, sfatti, come se fosse stata non una tappa piatta, ma una tappa dolomitica, quindi con ritardi di minuti, finché, lottando strenuamente per il 72esimo posto dei 90 che sarebbero arrivati, dei 108 che erano partiti, piombano sul traguardo 3 corridori neri, un po' rossi anche, perché lì la terra era proprio rossa, tipo campi da tennis, quindi però fondamentalmente neri. Sprintano e la volata la vince un burkinabè, un corridore del Burkina Faso. Il giro del Burkina Faso si correva a squadre nazionali, quindi c'era la nazionale del Marocco, la nazionale dell'Egitto, la nazionale del Camerun, la nazionale del Senegal. Poi c'erano 3 nazionali del Burkina Faso, padrone di casa, la squadra A, la squadra B, la squadra C. Lui faceva parte della squadra C, la squadra un po' meno forte delle 3 nazionali del Burkina Faso, che poi forse erano i 18 corridori del Burkina Faso, poi non c'era più nessun altro. Ma insomma, vince questa volata e vado immediatamente a controllare il numero e scopro che il corridore non ha un nome da corridore. I nomi dei corridori, voi lo sapete, sono quelli lì, Bruseguin, ecco, questo è un cognome da corridore, per me è un cognome che finisce su un gran premio della montagna, Bruseguin. Barbin, Fortin, Scremin, Pagnin, questi sono cognomi da corridore. Massignan, Balmamion, io ti favo solo per il suo cognome, Pasqualon. Oppure se è belga, Fiammingo, come si chiamano? Van Looy, cioè c'è anche un po' del verbo andare che li aiuta a correre. Van Looy, Van Steenbergen, Van Springer, Van Koningslo. C'era un corridore che Adriano De Zani, il telecronista della RAI, quando la RAI aveva il monopolio, e lui lo inseriva sempre, anche quando non correva. A un certo momento diceva, ecco, Zandegu, Basso, Sgarbozza e Van Poppel. Cioè su Van Poppel proprio giocava il suo asso. I corridori si chiamano così. Invece lui, il burkinabè, non aveva un nome e cognome da corridore. Si chiamava Désiré Caboré, un nome da pornostar. Non aveva neanche il fisico del corridore, perché i corridori più sono magri, patiti, sofferenti, anemici, anoressici, più sono in forma. Quando si vede un corridore messo per sbieco, e non riesci a vedere il torace, quello è il possibile vincitore della corsa. Pogacar, Vingegaard, sono così, sono filiformi. Invece Désiré Caboret aveva un bel faccione rotondo, lenticolare, quindi infatti è arrivato 72esimo a 9 minuti e 57 dal marocchino, ma lui esulta valorosamente per la conquista del 70, della vittoria parziale, insomma, di questo trio di ritardatari. Non alza le mani al cielo, però alza il corpo dal manubrio dove era piegato, poi si china di nuovo sul manubrio per frenare e in quel momento scopre che i freni non funzionano. Cosa possibile, perché le biciclette, soprattutto quelle della terza squadra del Burkina Faso, erano ereditate, regalate generosamente da cicloamatori italiani, ma insomma, le biciclette erano buone, ma senza pezzi di ricambio. E quindi quando si rompevano ho visto dei fili del freno aggiustati col nodo. E dopo 26 km e mezzo di sterrato, tipo torrente, per quanto rosso, campo da tennis, insomma i freni erano saltati. Quindi Désiré Caboret in un attimo deve pensare a come frenare, come salvare la pelle. Urla! Evitando innanzitutto di investire i bambini che scappano, hanno un altissimo senso e istinto della sopravvivenza, quindi scappano, poi cerca di estrarre i piedi dai pedali, ma la cosa non è facile perché i pedali erano di nuovo tipo, non vecchi, quindi il nuovo tipo è quello a sgancio, invece lui ha quelli vecchi col piede, il pedale a gabbietta, il piede imprigionato dentro, non riesce a tirarlo fuori, inevitabilmente dopo che la folla si fa largo, lui bam, si schianta contro una macchina. Però tra una botta al ginocchio, una botta al gomito, una botta, sapete, ci si fa male democraticamente tutti o da una parte, su tutti gli spigoli di una parte, Désiré Caboret ha anche una grandissima botta di culo, perché la macchina contro cui si è schiantato era l'ambulanza. E a quel punto ho detto, vabbè, basta, questo è il mio... basta, poi li ho fatti, Giri d'Italia, Tour de France, ho continuato a farli, ma l'Africa è il mio paese. E prima o poi scriverò un libro sul ciclismo africano.
Davide Rametta, polistrumentista, maestro di djembe e dundun, fondatore di Afropolis Milano. Dopo gli chiediamo anche a lui come è nata questa passione per le percussioni africane. Ora ritorniamo da Marco Pastonesi. L'epicità probabilmente è il tratto distintivo, l'abbiamo già capito da questo primo racconto che ci hai fatto del ciclismo in Africa. È difficile probabilmente fare una classifica tra le cose che hai visto, qual è quella più da grande romanzo epico, appunto. Però forse ce n'è una storia che inizia in un Tour de France, se non ricordo male, del 1950. Quella storia lì rientra a pieno titolo nel capitolo dell'epicità.
Sì, il libro contiene storie che ho vissuto io vedendole dal vivo e altre che ho vissuto studiandole, quindi scavando nei libri, sui giornali, nell'archivio della Gazzetta dello Sport o facendomele raccontare anche da vecchi corridori che erano andati là in Africa. Questa è una storia del 1950, Tour de France del 1950, si corre a cavallo fra luglio e agosto, è una corsa quell'anno a squadre nazionali come il Tour du Faso, sarebbe stato il Tour du Faso. I francesi, oltre ad avere la squadra dei titolari, oltre ad avere la squadra dei cadetti, cioè la seconda squadra, poi hanno le squadre regionali divise per punti cardinali e infine hanno una squadra delle colonie. Quindi è una squadra formata da 4 algerini e 2 tunisini. 6 africani che nelle prime 11 tappe non combinano niente. Arrivano al traguardo perennemente in ritardo. La 12ª tappa è una tappa da Nîmes da Perpignan a Nîmes e sono 220 chilometri. E nessuna difficoltà altimetrica, la difficoltà sta nel caldo, 40 gradi, un caldo bestiale, un caldo da sciogliere l'asfalto, un caldo africano. E quindi 2 africani vanno in fuga. Si chiamano Abdelkader Zaaf e l'altro si chiama Marcel Moliné. Sono 2 algerini compaesani. Zaaf qualche anno di più, ha un po' più di esperienza, non è il capitano perché è una squadra senza capitani, ma insomma si intendono, vanno d'amore e d'accordo, il gruppo li lascia andare, non ha voglia di rincorrerli, non ha voglia di far fatica, non ha voglia di sudare, è sempre il gruppo che decide come va quella tappa. Se vuole beccare quell'uomo in fuga lo becca dopo 20 metri, lo becca dopo 20 chilometri, lo becca anche a 200 metri dall'arrivo. È il gruppo che sa cosa fare. Quel giorno lì li lascia andare. E i 2 guadagnano. Guadagnano 1 minuto, 2 minuti, 3 minuti, 5 minuti, 10 minuti, 1/4 d'ora. Quando hanno un vantaggio di 1/4 d'ora, la storia è già scritta. Perché? Perché Moliné, più messo meglio in classifica, avrebbe conquistato la maglia gialla di leader e Zaaf, messo peggio in classifica, avrebbe vinto la tappa. Un accordo da signori, come 1000 volte è stato fatto nel ciclismo. Se non che a 30 chilometri dalla fine, Zaaf, che in quel momento era dietro, sbanda e cade. La prima cosa che fanno i corridori quando cadono è rialzarsi. Comunque, ho visto corridori che si sono rialzati con il femore rotto e sono andati al traguardo. La foto più iconica del ciclismo non è lo scambio della borraccia fra Coppi e Bartali, è Fiorenzo Magni che azzanna una bindella, un nastro, che aveva legato al manubrio per sopportare, stringere i denti e sopportare il dolore di una clavicola fratturata. E avrebbe concluso il Giro d'Italia secondo. I corridori sono degli stacanovisti, dei fakiri. Quindi Zaaf, la prima cosa che fa, caduto, si rialza, risale sulla bicicletta e riparte. Ma non verso l'arrivo, riparte verso la partenza. Deve essere confuso, fa ancora qualche pedalata, sbanda di nuovo, cade e non si alza più. Gli spettatori, contadini, prendono quello che hanno, dei secchi pieni, glielo sbattono in faccia per cercare di rianimarlo, non ci riescono. Si ferma un'ambulanza, l'ambulanza carica Zaaf, lo porta all'ospedale. Intanto Moliné non ha neanche degnato di uno sguardo il suo compaesano con cui andava d'amore d'accordo, va al traguardo, non indosserà la maglia gialla di leader della classifica, ma vince la tappa. Il primo africano che vince una tappa al Tour de France. E Zaf? Zaf, il giorno dopo, la mattina dopo, si presenta alla partenza. Va dal patron del Tour de France e gli chiede di poter gareggiare. Quello fa: no, ti sei ritirato a 30 chilometri dalla fine. Madonna, che pignoleria. Vabbè, faccio i 30 chilometri che mi mancano e poi corro. Cioè, quello fa: no, non è proprio così la regola, quindi non puoi. Insomma, lo prega, lo implora, non c'è niente da fare, deve abbandonare la corsa. Ma dopo il Tour de France ci sono i circuiti, un mese di circuiti. Cioè significa che per un mese, una o due volte al giorno, i corridori vengono ingaggiati per fare corse di un centinaio di chilometri a ingaggio, cioè stipendiati, pagati. E Zaf è diventato una stella. Perché? Ma perché si diceva che quell'abbandono, quella crisi, quella cotta, quello svenimento fosse dovuto non tanto a anfetamine, modo per tenersi su, ma, e lo dicevano chi lo aveva sentito, testimoni, a una sbornia. Cioè gli avevano dato una borraccia, probabilmente una borraccia che lui pensava di acqua, dentro c'era del cognac, ha bevuto, disidratato com'era, ha preso una, si è sbronzato. Oppure forse anche ha dato una mano quei contadini che in quei mastelli c'era dell'uva fermentata, insomma del vino, gli hanno buttato addosso. Zaf, musulmano, analcolico, ha perso la testa, ha perso il Tour de France, ma non ha perso gli ingaggi, è diventato una stella. C'è addirittura, se andate su internet, c'è una sua fotografia, una cartolina in cui Zaf fa la pubblicità a un cognac.
Davide Rametta.
Buonasera.
Davide, com'è nata invece la tua passione per questi ritmi?
La mia passione è nata casualmente quando avevo 13 anni. Mi trovavo sul viaggio, sul traghetto per andare in Sardegna, viaggio di giorno, africano, che sempre sono super socievoli. Io ero molto così adolescente, lo vedo lì seduto con un tamburo, mi avvicino. Ciao, ma che cos'è? Il tamburo inizia a suonare, mi fa provare e si inizia ad avvicinare un sacco di gente. Il suo collega si avvicina, iniziano a suonare, tirano fuori 2, 3, 4 tamburi. Alla fine era un gruppo di professionisti che andava in tournée in Africa, hanno fatto una jam session e c'era tutta la nave, punte di sopra, punte di sotto, tutti lì a guardare questo spettacolo gratuito. E lì sono rimasto.
E lì è nato il colpo di fulmine.
Sì, folgorante.
Tu tieni dei corsi?
Sì, tengo dei corsi a Milano, al CIC, dal Centro Internazionale di Quartiere, a Corvetto, facciamo corsi di djembe da più di 20 anni. Io sono fondatore di Afropolis e chiunque volesse imparare a suonare il djembe è il benvenuto. Facciamo lezioni di prova una volta al mese, ci potete trovare su Instagram come Afropolis o su Facebook. E niente, mi contattate, parlate direttamente con me e se volete provare questo strumento, che è sicuramente uno strumento oltre che ancestrale, è un linguaggio culturale, permette di scaricare stress, di liberare la mente, di proprio imparare qualcosa di bello appunto anche a livello culturale per quello che riguarda l'Africa. Anche io sono stato in Africa a studiare e posso confermare che tutte le storie che racconta Marco sono autentiche e veramente profonde.
Marco, a proposito, quando, cioè, pensiamo alla storia del ciclismo italiano, l'abbinata con l'Africa, anche a chi non lo segue come supporter, che non è molto attento, il nome che viene in mente è Coppi, ovviamente, per una questione di sfiga, non so, ma è Coppi.
Sì, è Coppi perché i campioni italiani andavano in Africa a correre per guadagnare. Ci andò Bottecchia negli anni 20, ci andò Bartali negli anni 30 e Bartali vinse anche in Africa un tappone. Poi ci andò Coppi, andò due volte da corridore, la terza andò per la guerra e contrasse la prima volta la malaria, ci tornò una quarta volta in Africa per un circuito, così narra la storia, contrasse la malaria una seconda volta, lo colpì più duramente, poi la storia la sapete tutti, non fu diagnosticata, non fu trattata, non fu curata, bastava del chinino e il 2 gennaio del 1960 alle 8:45 di mattina all'ospedale di Tortona Coppi morì. Ma quando sono andato in Africa, quando sono andato in Burkina Faso, Coppi era andato in Burkina Faso, allora si chiamava Alto Volta, quando andai là trovai due testimoni dell'epoca che mi raccontarono una storia che i libri di storia non raccontano, e cioè che Coppi fece due corse. La prima, quella ufficiale, era con altri cinque corridori francesi, la corsa l'avrebbe vinta Jacques Anquetil. Perché? Perché era il nuovo Coppi, perché la corsa era organizzata dai francesi e quindi avrebbe dovuto vincere un francese, era un circuito così, niente di che, turistico. Secondo Coppi per via dell'anzianità. Ma ci fu una seconda corsa, un secondo circuito, Coppi e alcuni corridori locali. Prima della partenza, l'organizzatore, il patron della Citroën, mostrò delle chiavi al migliore dei corridori dell'Alto Volta. Si chiamava Moussa. E disse: Moussa, se oggi batti Fausto Coppi, ti regalo sta macchina. Era impossibile, è chiaro, era lo disse, lo fece, perché? Perché era impossibile che battesse Coppi. C'era un divario di tecnica, di classe, di talento, di tutto. Ma Coppi capì. La corsa si fece, erano alcuni giri a Ouagadougou, la capitale, e nell'ultimo giro di questo circuito cittadino, chiamiamolo, tutto sotterrato naturalmente, e i due rimasero insieme. E poi ci fu nel rettilineo finale la volata, e incredibilmente Moussa vinse. Primo Moussa, secondo Coppi. E il patron della Citroën, a malincuore, dovette consegnare le chiavi e la macchina a Moussa. Cosa mi dissero i due testimoni? Coppi fece un regalo e fu l'ultima corsa, l'ultima vera corsa di Coppi con questo immenso e misterioso regalo. Quanto a Moussa non si sa più niente, né di lui né tantomeno della macchina.
Davide Rametta sempre dal vivo nell'auditorium Demetrio Stratos, dove Marco Pastonesi ci sta raccontando alcune delle storie che ha raccolto in Strade Nere, edito per i tipi di Ediciclo. Nel frattempo ci ha raggiunto sul palco anche Enzo Bernasconi, che in bicicletta quanti chilometri hai fatto in giro per il mondo?
500, non lo so. Niente, ho fatto questo.
Tanti,
sì,
tanti. Hai autoprodotto un libro, sì, che ora, nel corso di una commovente cerimonia, donerai una copia a Marco, anche perché c'è un perché specifico.
Sì, a sua insaputa c'è un pezzo di Marco Pastonesi, poi ci metteremo d'accordo, magari non potevo farlo.
Cioè, stai dicendo che hai... preso.
In occasione dell'ultimo viaggio che ho fatto l'anno scorso in Argentina, casualmente passando da Mendoza verso Cordoba ad Alta Gracia, sosta d'obbligo alla Casa Museo del CE, dove c'è la famosa, oppure non si capisce bene, tu mi saprai dire meglio sta cosa qua, della famosa bici del CE che ha fatto appunto questi 5.000 chilometri. Prima ancora della più famosa viaggi con la motocicletta, i diari della motocicletta. E niente, avevo trovato su internet un tuo pezzo che parlava della bici del CE, ti ricordi?
Sì, più o meno. Mi ricordo. Ma sai, c'è una formula che funziona sempre, basta citare la fonte e certo, dopo siamo tutti contenti. E poi io scrivo per amore, quindi vabbè.
Sì. E niente.
Scusa, hai pedalato anche tu in Africa, no?
Sì, ho fatto, dunque, questo libro è un libro foto, a me piacerebbe, sarebbe piaciuto scrivere, però preferivo alla fine far parlare delle fotografie. Io sono più appassionato di foto che di scrittura. Ho abbinato ovviamente a 35 anni di viaggi in bicicletta con queste immagini fotografiche alcuni stralci di diari di viaggio che ho fatto specialmente negli ultimi anni, e ho toccato, amici,
Marocco e Tanzania, se non sbaglio.
Girato il mondo. No, non ho girato il mondo, però ho toccato i vari continenti, fra cui l'Africa. L'Africa, due volte il Marocco, la Tunisia, uno dei primi viaggi che ho fatto nel 94, e la Tanzania. Tanzania da Bagamoyo, sulle sponde dell'Oceano Indiano, di fronte a Zanzibar, verso la montagna, la grande montagna. Abbiamo girato intorno e poi con le guide, perché lì è un parco nazionale, bisogna prendere il pacchetto con le guide, i porter, e siamo saliti in bici, si può salire fino ai 4.700 metri. L'ultimo tratto, per vedere l'alba, io non sono riuscito a vederla perché ho arrancato, sono arrivato un pelino dopo l'alba, e si sarà a piedi perché è un ghiaione ripido. E lì sì, è stato forse il viaggio che l'ho visto un po' brutta, nel senso che in piena notte, e la temperatura ovviamente immaginate sotto lo zero abbondante, e insomma ho faticato, ma ha salvato la guida, ha salvato per
Senti,
dire,
meno faticoso probabilmente quella volta in Marocco, visto anche perché c'era un festival ad aspettarti, se non ricordo male.
Sì, lì ho deciso di partire, allora avevo un ritaglio di giornale di Repubblica Viaggi, era ancora lì da anni, che parlava di questo festival musicale, Gnawa Festival.
Festival di musica Gnawa ad Essaouira.
Gnawa
ad Essaouira.
Esatto, e così mi affascinava. Poi ai tempi suonavo un po' a livello proprio, facevo laboratori, percussioni, quindi con un tuo collega che conosci sicuramente. E niente, sono partito da casa, qui alle porte di Milano, a Cesate, abito. E in 17 tappe, ai tempi era 2016, pedalavo abbastanza, quindi l'ho fatta un po' spinta. In 17 tappe sono arrivato a Essaouira, sono 3.000 chilometri, il giorno proprio dell'inizio del festival. Figata.
Senti, io una copia per Marco l'hai portata, visto
minimo,
che hai preso un albergo,
sì, minimo.
Cioè un pezzo senza... Quindi nel corso di questa commovente cerimonia gli diamo una copia del libro.
1,7 kg. Guarda, ti regalo
abbiamo
un
detto
bellissimo
Bellissimo. Il libro è autoprodotto, non è distribuito. Per però, chi è qua questa sera ne può trovare qualche copia. Se no, c'è un sito tuo dove contattarti.
Enzo Bernasconi o il Berni a pedali. Il Berni perché Bernasconi è un po' lungo, quindi sono sempre stato... il mio appellativo è stato il Berni. Volevo dire una cosa, che io ho 35 anni di viaggio in bici, ma è 31 dal primo governo Berlusconi che sono abbonato a Radio Popolare.
E questa è cosa buona e giusta, Enzo, grazie mille.
L'altra cosa, scusa, in questo libro ci sono dei viaggi che Radio Popolare è stata, si dice, media partner
che abbiamo raccontato mentre pedalavi.
Che tu conosci sicuramente, l'ultima ruota, quella a Milano Sanremo con gli artisti nel 2021, dove ci siamo forse visti da qualche parte, tappa per tappa, e poi l'agenda ritrovata che è stata seguita dalla radio,
che era legato all'agenda di Borsellino.
Ok.
Senti, Enzo, grazie mille.
Niente, grazie a voi. Ciao.
Marco, riprendiamo con i tuoi racconti tratti da Strade Nere e andiamo in Ruanda. E andiamo in Ruanda, che è forse...
Sai come ci arrivo in Ruanda?
Ci
arrivo quel giorno di Désiré Kabore. Vado in sala stampa, era una casetta di argilla che si sarebbe sciolta probabilmente alla prima alluvione, e c'erano i giornalisti africani, e allora ho chiesto a loro, ma i giornalisti africani avevano una particolarità: non erano pagati dai giornali, ma erano pagati dall'organizzatore della corsa, che li pagava un giorno sì e due no. Poi un giorno sì e due no. Allora io ho chiesto ingenuamente al direttore della corsa: ma perché non gli dai i soldi subito, tutti? E dice: perché poi non li vedo più, i giornalisti. Quindi li pagava a singhiozzo. E a loro ho chiesto: ma c'è una corsa più bella, più avventurosa, più spettacolare del Tour du Faso? E uno mi fa: sì, il Giro del Ruanda. Dico: come mai? Ma perché c'è stata un'edizione in cui si conosceva la sede della tappa di partenza, ma non di arrivo. Dico: beh, interessante, è un sistema particolare. E poi un altro dice: ah, sì, ma... rincara la dose, il Giro del Ruanda. Perché c'è stata un'edizione in cui il numero dei corridori arrivati l'ultima tappa era superiore al numero dei corridori partiti la prima tappa, e lì mi ha convinto, e allora sono andato 4 volte al Tour del Ruanda, e lì devo dire che è stata una bella vita.
Allora, io prima mi ero dimenticato di dire che per quanto riguarda il libro di Enzo, parte del ricavato va alla Fondazione Michele Scarponi, La strada di tutti. Uno dei claim di questa associazione è: la strada è di tutti, a partire dal più fragile, quindi si può intuire il senso anche di questa donazione. Dicevamo, per quanto riguarda queste storie, molte sono effettivamente divertenti, per cui diventa anche particolarmente difficile cercare qual è la più divertente. La lascio scegliere a te, visto che
sono divertenti tutte le storie del ciclismo. Adesso, se uno si basa sul racconto del vincitore della maglia rosa, è sempre la solita storia. Ma se uno va a scavare dentro nel gruppo, in fondo al gruppo, lì c'è linfa, lì c'è roba vera, c'è materiale letterario, c'è letteratura. E sono storie meravigliose. Ma una volta sono andato a chiedere alla presidente di giuria, una portoghese, Isabella, e le ho chiesto un po' di storie, chissà quante ne ha viste, e lei mi raccontava: sì, ho visto corridori che scioperavano perché pioveva. Non erano abituati alla pioggia, quindi non voleva, se c'erano due gocce non correvano. Oppure ha dovuto squalificare tutti i motociclisti al seguito della corsa, perché i motociclisti, invece di badare alla sicurezza dei corridori, facevano la corsa in moto fra di loro, oppure ha squalificato i motociclisti una seconda volta perché facevano la corsa con i corridori attaccati alla spalla, quindi trainavano i corridori. Poi c'è stata un'edizione in cui il camion scopa, cioè il camion che raccoglie i corridori che non ce la fanno più, che si ritirano e vengono portati al traguardo sul camion, i camion scopa che all'inizio della tappa erano vuoti, facevano servizio di linea, cioè caricavano la gente. Non solo, facevano pagare il biglietto. Cioè, ogni corsa aveva veramente delle cose strepitose. Ma secondo me, Claudio, la storia più divertente per me è una storia capitata a un africano in Italia. Era il 2003, si correva il Giro delle Regioni, una sorta di Giro d'Italia dei dilettanti, e si correva una tappa da Varazze a Cinquale Montignoso, quindi dalla Liguria alla Toscana, una bella tappa di oltre 220 chilometri. All'inizio pensate l'Aurelia, che non è semplice, tutto un dentro e fuori, un su e giù. Poi c'è il Bracco, che comunque è una salita vera. Poi c'è la discesa dal Bracco e poi c'è la pianura, quel pezzo di pianura. E con un arrivo forse in volata, in corridore africano, François Talla, un camerunese, tra l'altro uno anche abbastanza forte, arrivato trentesimo e trentacinquesimo in due Tour du Faso, in due giri del Burkina Faso. Non è che io sappia tutto, ma c'è un sito dove c'è tutto, peggio della Digos. E lì, quella tappa, François Talla non va, non è in giornata, giornata storta, giornata nera, i corridori dicono non andavo neanche a spinta. Insomma, si stacca dalla parte sbagliata, da dietro, gli altri arrivano, lui arranca, quando arriva finalmente al traguardo, il traguardo è mezzo smontato, i corridori non ci sono più, non c'è più un po' una smobilitazione generale, lui è talmente stanco che non si accorge neanche di aver superato il traguardo, quindi continua per qualche chilometro e vede finalmente un gruppo di corridori e con un estremo sforzo terminale proprio riesce ad accodarsi a questo gruppo di corridori e finalmente con questo gruppo di corridori intruppato, rassicurato, taglia un secondo traguardo che non era il Giro delle Regioni ma era la Gran Fondo della Versilia. Quando arriva si ferma dopo il traguardo con la sua bella maglia gialla con bande verdi con scritto Camerun e viene individuato, preso e trasportato sul podio e premiato come corridore che viene dal paese da più lontano. E gli danno una coppa di latta, una medaglia d'argento, un cappellino di quelli pubblicitari che lui si mette subito in testa e poi, felice, contento, e poi gli danno anche un salame, perché spesso nelle corse ci sono premi in natura. Danno un salame che lui, da musulmano, non potrebbe neanche toccare, infatti lo prende e immediatamente lo regala a una ragazzetta che è lì a pochi passi da lui. Questo gesto di pronta generosità viene salutato con un entusiasmo infernale, paradisiaco forse, e il François Talla viene preso, portato in trionfo, letteralmente in trionfo, e sparisce. Se non che la sera, prima la formazione nazionale del Camerun, che aspettava François Talla a Cinquale Montignoso e non l'ha visto arrivare, che poi ha informato il direttore di corsa, un grandissimo giornalista, Eugenio Bomboni dell'Unità, la corsa era organizzata dall'Unità, Eugenio preferiva di gran lunga stare all'aperto che nel chiuso della redazione, e quindi insomma Eugenio si dà da fare, era un piccoletto, nervoso, bravissimo, si dà da fare e riesce finalmente a ipotizzare che sia stato coinvolto in un'altra corsa, raggiunge telefonicamente gli organizzatori della Gran Fondo della Versilia e dice: non è che avete trovato un nero, viene dal Camerun. Ah sì sì, insomma, rintracciato, riportato a casa, la storia ha un lieto fine.
Marco Pastonesi. Rametta. Marco, una curiosità in chiusura, prima di salutarci. Ci sono degli sport dove ormai gli africani la fanno da padrone, il calcio, ma anche l'atletica, altri dove invece per certi uno magari, cioè, lo sci magari, però il ciclismo non c'è ancora la grande star africana, è alle viste, è un qualche cosa che ci dobbiamo aspettare.
C'è un corridore, si chiama Biniam Girmay, è un eritreo, ha vinto tappe al Giro d'Italia e al Tour de France, è uno molto forte. Ha vinto anche una classica, la Ganwe Welgem, è un corridore da classiche e lui è uno di Serie A, è uno proprio in gamba. Però hai ragione tu, il movimento è ancora indietro. Perché? Perché non ci sono mezzi. Le biciclette, no, sono migliori di quelle del povero Désiré Kabore.
Sì, però per esempio se vai in Africa, anche in grandi città, vedi che magari la bicicletta è usata più come mezzo di trasporto merci che di trasporto persone. C'è uno che pedala, ma dietro c'è un sacco di roba che si porta dietro.
Sì, la bicicletta è africana. E i campionati del mondo, quelli svolti in Ruanda, hanno ammaliato, no, il pubblico mondiale per la quantità di gente, di entusiasmo, di occhi, di sorrisi, di denti, fantastico. Però il ciclismo è indietro. Perché? Perché pur essendo uno sport, Mario Fossati, un grande giornalista sportivo, diceva uno sport povero per poveri, sì, però almeno la bicicletta bisogna averla, lì l'organizzazione manca e l'organizzazione oggi del ciclismo ha prezzi altissimi, elevatissimi. E quindi si fa fatica. L'importante e la cosa ideale sarebbe riuscire, come è stato fatto nella maratona, che peraltro costa meno, non essendoci la bicicletta, se va in bicicletta viene squalificato, vengono importati i ragazzi, i talenti africani, educati, istruiti, allenati, preparati, ingaggiati, stipendiati in Italia e in altri paesi. E questo, a differenza dell'atletica, per ora non c'è.
Marco Pastonesi, ricordiamo, il libro si chiama Strade Nere, edito per Ediciclo. Ricordiamo anche il libro di Enzo Bernasconi, il Berni a pedali, questa è un'autoproduzione. Un grazie anche a Davide Rametta, ricordiamo anche nel caso tuo, non un libro ma i corsi che fai al CIC. L'appuntamento è per giovedì prossimo, sempre con Live Pop, dove parleremo di Gaza. Un grazie a Zacca, a cui chiedo anche di far partire il brano di Yosundur, con cui ci salutiamo. Grazie mille. I libri sono disponibili quello, tutte e due lì all'uscita come sempre.
Yeah.